Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Parliamo di tennis rispondendo a una semplice domanda: ma Djokovic è imbattibile? E poi le notizie della settimana, dallo scandalo della BBC ai mondiali di baseball. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Linee. Buongiorno amiche e amici di Linee, ben ritrovati con una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo italiano presente sul globo terraqueo, per usare una parola tristemente protagonista della politica italiana in questa settimana. Parto con un riferimento alla politica non casualmente, ma perché in questi giorni il filo che separa questo mondo e lo sport si è assottigliato moltissimo e questo non è necessariamente un buon segnale, visto cosa questa fusione ha prodotto in passato neanche un secolo fa. Ma andiamo con ordine. Nell'approfondimento di oggi torniamo a parlare di tennis e lo facciamo concentrandoci sul cannibale del tennis maschile moderno, ovvero Novak Djokovic, che nonostante il passare degli anni continua a vincere. E quindi chiedersi ma è imbattibile diventa legittimo. Ma ci torniamo dopo. Prima parto con le notizie della settimana, iniziando proprio con alcuni episodi di interferenza della politica nello sport che possono far riflettere. Il più eclatante da questo punto di vista riguarda inevitabilmente Gary Lineker e la BBC. Lineker è stato uno degli attaccanti inglesi più importanti degli anni Ottanta, con un ruolo di spicco anche con la nazionale. Dopo il ritiro si è fatto apprezzare a lungo come commentatore, presentando sulla BBC il programma Match of the Day, in cui vengono mostrati tutti i gol del fine settimana. Lineker così è diventato ancora più noto di quanto non fosse da calciatore, facendosi conoscere un po' ovunque per uno stile narrativo preciso e sarcastico, pieno di quell'umorismo inglese che a loro piace tanto. Il 7 marzo, sulla sua pagina Twitter, in cui ha 8,8 milioni di follower, aveva criticato duramente la nuova politica di gestione dei migranti del governo inglese, paragonando il linguaggio usato a quello della Germania nazista degli anni 30. Un tweet sicuramente dai toni forti, ma scritto sulla sua pagina personale, un luogo dove quindi un personaggio pubblico è libero di esprimere la propria opinione. Quello che è successo da qui in poi penso che abbia sorpreso e anche un po' preoccupato chiunque. La BBC ha deciso di sospenderlo, ritenendo che la sua uscita infranga il principio di imparzialità. La BBC è la televisione pubblica di Stato inglese, un po' come la nostra Rai, e quindi il fatto che un organo del genere arrivi a censurare un suo commentatore perché si è espresso contro il governo ha preoccupato molti. Non solo del pubblico, ma anche tra i tanti colleghi di Lineker, che in segno di solidarietà a lui e in generale alla libertà di opinione, hanno annunciato che non avrebbero preso parte ai vari programmi della BBC, boicottando di fatto gran parte della programmazione. Una scelta che ha messo l'emittente in grossa crisi, vedendosi obbligata a mandare in onda programmi in versione ridotta o senza alcun commentatore, nel più classico dei silenzi che fanno comunque molto rumore. Lineker questo weekend si è fatto vedere in tribuna allo stadio del Leicester, squadra della sua città e dove è molto amato, e lì ha ricevuto anche il supporto dei suoi tifosi che hanno mostrato cartelloni in sua difesa. La questione comunque rimane molto intricata perché Lineker non ha intenzione di rivedere le sue dichiarazioni e la BBC continua con il pugno duro. La BBC è la più antica emittente del mondo e in questa storia ne esce molto male, soprattutto perché non stiamo parlando di una testata di provincia, ma appunto di una delle più autorevoli del contesto internazionale, usata spesso anche da questo podcast come fonte per trovare storie e racconti. Sullo sfondo quindi rimane la politica, che quando ha provato a piegare lo sport ai suoi interessi ha generato sempre spirali negative. E a proposito di migranti, di politica e di sport, anche da noi questi tre elementi si sono fusi. Non è successo in contesti così importanti come in Inghilterra, ma comunque si tratta di una storia con un certo peso. Settimana scorsa l'Athletic Brighella, squadra di terza categoria di Bergamo, prima della partita di campionato ha esposto uno striscione in merito al naufragio di Cutro che ha causato la morte di 79 persone. Lo striscione diceva «Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare». Per questo la squadra è stata multata di 550 euro e il suo capitano, insieme al dirigente e accompagnatore, sono stati inibiti. Questo perché l'arbitro non aveva autorizzato lo stesso striscione. Si tratta però di un messaggio difficilmente non condivisibile, che nei fatti non fa altro che chiedere maggiore attenzione per persone che muoiono in cerca di una vita migliore. La squadra ha ricevuto moltissima solidarietà perché il caso è diventato di portata nazionale, tanto che Sinistra Italiana ha presentato un'interrogazione parlamentare contro la decisione di multarli e di squalificarli. Per ora il club ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha lanciato una raccolta fondi per supportare una ONG che aiuta i migranti. Sicuramente questa vicenda ha un peso diverso rispetto a quanto successo con la BBC e Lineker, ma anche questa storia dimostra come la volontà della politica di censurare chi attraverso lo sport vuole dire la sua molto spesso è un boomerang negativo. Per tutti gli altri invece, esempi del genere devono far accendere ancora di più l'asticella dell'attenzione. Come vi ho detto prima, in questa puntata poi parliamo di tennis concentrandoci su Djokovic. In questa settimana però è arrivata un'importante notizia che può riscrivere il futuro dell'anima femminile del tennis. La Federazione Internazionale WTA ha annunciato di aver stretto un accordo con CVC Capital Partner, una società finanziaria britannica specializzata in private equity, per un investimento da 150 milioni di dollari nel tennis femminile. CVC ha una lunga esperienza negli investimenti sportivi, per esempio è tra gli artefici del nuovo successo di pubblico della Formula 1, e per questo la WTA spera che questo nuovo accordo possa dare nuova linfa al tennis femminile, costretto sempre a inseguire la parte maschile in termini di ascolti, di interesse generale e di montepremi dei tornei per le tenniste. Lo sport femminile in assoluto ha bisogno di fondi freschi che possano dare contemporaneamente sia a nuove possibilità di spesa e quindi di miglioramento dello spettacolo, sia di dare la possibilità alle donne di guadagnare quanto gli uomini. Basti fare un esempio. Per le finals, il torneo che chiude la stagione del tennis, per gli uomini c'erano in palio 14,5 milioni di dollari, per le donne appena 5. Alla base di questo c'è un accordo, andato evidentemente male, che la WTA aveva stipulato con la Cina, che però per i suoi problemi con il Covid ha di fatto cancellato ogni evento sportivo internazionale sul suo territorio, facendo quindi saltare molti accordi e molti soldi. La federazione quindi spera che questi investimenti possano aumentare il marketing che ruota attorno al circuito e soprattutto creare nuovi formati multimediali che possano far crescere l'interesse attorno ai tornei e alle giocatrici. Molto spesso si parla di come combattere la disparità di genere nello sport. Molte volte la soluzione migliore è tanto materiale quanto efficace, metterci dentro molti più soldi.
In pool A. Got him! Italy celebrating as though they are off to Tokyo. And we don't know it yet.
Wow, what an upset. We went into this with all that major league talent with Xander Bogaerts anchoring that offense. And they have been shut down by Mike Piazza and Team Italy.
Vi parlo ora di uno degli eventi sportivi più strambi che stanno riempiendo queste giornate, i mondiali di baseball, che ufficialmente si chiamano World Baseball Classic. Si giocano ogni 4 anni dal 2006 ed è un evento ricco di storie particolari perché, nonostante sia organizzato dalla Federazione Internazionale, il suo successo si deve unicamente alla Major League Baseball, la Lega Americana, che non solo accetta di concedere i suoi migliori giocatori, cosa che per esempio la NBA di solito non fa, ma guarda con interesse ai mondiali per ampliare ulteriormente il proprio mercato e cercare di diffondere lo sport anche fuori dai contesti tradizionali. Tutti i contenuti, dagli highlights delle partite al sito ufficiale della manifestazione, hanno ben presente il logo della Major League Baseball. Il torneo, infatti, è pieno di giocatori di MLB, non solo negli Stati Uniti ovviamente, ma anche in altre nazionali molto forti come per esempio Cuba, la Repubblica Dominicana o il Giappone. E in questo c'è anche l'Italia, che a sorpresa ha passato il suo girone e si è qualificata per i quarti, dove poi giocherà contro il Giappone. La nostra nazionale sembra scritta a tavolino da qualche sceneggiatore americano che ha fatto il pieno di luoghi comuni, dato che è piena di giocatori italo-americani che in realtà di Italo hanno solo lontani parenti. In tutta la rosa sono solo 4 quelli effettivamente nati in Italia. I nomi sembrano invece usciti dalla serie TV I Soprano. Ryan Castellani, Matt Festa, Joe La Sorsa, Joey Marciano, Vinnie Nittoli, Braxton Lorenzini e così via. I titoli al momento se li stanno prendendo il nostro manager Mike Piazza, ex giocatore dei New York Mets, inserito anche nell'Hall of Fame del baseball e quindi molto noto in America, e anche un certo Matt Harvey, che per qualche gioco di passaporto veste l'azzurro dell'Italia. Di lui gli americani parlano molto per il fatto che fino a qualche tempo fa giocava in MLB, poi era stato tagliato perché è ritenuto scarso e adesso si stanno rendendo conto che forse così scarso non era. L'Italia non è la sola a basare la sua squadra su giocatori dal doppio passaporto. Israele, per esempio, ha convocato ogni giocatore di MLB che abbia anche un lontanissimo avo di origine ebraica. Comunque, l'Italia ha ottenuto un grande risultato, passando il primo girone con anche una vittoria di prestigio contro Cuba. E ora se lo giocherà con il Giappone. Una nazionale stramba la nostra, sicuramente, ma che sta regalando momenti di grande simpatia. Siamo invece quasi arrivati alla fine delle Sei Nazioni e quindi stiamo parlando di rugby. E questa però non è una buona notizia per l'Italia. Vi avevo detto tante volte che la partita chiave per evitare che i nostri vincessero il cucchiaio di legno, il premio che spetta alla nazione che perde tutte le partite, era l'incontro contro il Galles. I gallesi in realtà sono molto forti, ma come vi avevo detto in altre puntate stanno vivendo un momento molto complicato, con i giocatori in aperto conflitto con la propria federazione. Per questo, e anche in virtù, dobbiamo dirlo, dei miglioramenti dell'Italia, poteva essere una partita importante e portare quindi alla prima vittoria. Invece, all'Olimpico di Roma l'Italia ha giocato una delle sue peggiori partite e ha perso 17-29. Ora dobbiamo giocare l'ultima contro la Scozia e servirà un miracolo per ottenere la tanto attesa vittoria. Anche l'Inghilterra del rugby se la sta passando malissimo, con i tifosi e i giornali in pieno sconforto dopo la sconfitta per 53-10 che gli ha inflitto la Francia, la più grande in casa della sua storia. Uno dei giocatori più apprezzato, Jamie George, ha chiesto scusa a tutti i tifosi inglesi, dicendo di capire chi ha fischiato e chi ha abbandonato lo stadio prima della fine in segno di protesta. Ha anche chiesto però di continuare a supportare la squadra, anche se la prossima partita è contro l'Irlanda, prima in classifica e alla ricerca del grande slam, ovvero della vittoria delle Sei Nazioni vincendo tutte le partite. Manca solo l'Inghilterra per farcela e tutto quindi sembra già scritto. È curioso il caso della nazionale inglese di rugby, perché nonostante sia una nazionale con grande tradizione, sta vivendo momenti molto difficili, a livello di risultati ma anche di club, con tante squadre sull'orlo del fallimento per una gestione economica piuttosto fantasiosa. Questo mentre invece il campionato di calcio è all'apice mondiale. Ironia della sorte.
Niente da fare, il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato costretto a ritirarsi dal Master 1000 di Indian Wells. Al tennista serbo, infatti, non è stata concessa la deroga per entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro il Covid.
Questa che avete sentito è l'ultima notizia a livello temporale che ha come protagonista il numero uno del tennis mondiale a livello maschile, Novak Djokovic. Per le sue note posizioni Novax, ancora oggi Djokovic non è vaccinato e quindi per questo non potrà prendere parte agli Indian Wells, uno dei Master 1000 più interessanti del calendario. Il fatto che Djokovic non partecipi a un torneo permetterà a un altro tennista di vincerlo. Sembra una banalità, ma non è così, per una ragione che è tanto semplice, tanto per questo impressionante. Se c'è Djokovic in un torneo, di solito alla fine vince lui. Questo vale soprattutto per gli slam, ovvero i tornei più importanti. In tutto ne ha vinti 22, primo di sempre insieme a Nadal. Di questi, 7 sono Wimbledon, solo uno in meno di Federer, che ha il primato di sempre. 2 sono Roland Garros, 3 sono US Open e 10 sono Australian Open, torneo che domina da un decennio, dove ha il 100% di finali vinte e che vince ininterrottamente dal 2019, eccezione fatta per il 2022, quando non ha partecipato proprio perché non vaccinato. Da quando ha vinto il primo Australian Open nel 2011, ha vinto uno slam ogni anno, arrivando a sfiorare il grande slam, ovvero la vittoria di tutti e 4 i tornei nello stesso anno, nel 2021, quando solo la vittoria di Medvedev agli US Open gli ha impedito di realizzare un'impresa che a un tennista è riuscita soltanto all'inglese Rod Laver's nel 1969. Djokovic fa parte, insieme a Nadal e Federer, dei cosiddetti Big Three, i tre super tennisti che si sono presi il tennis mondiale da 20 anni a questa parte. A differenza degli altri, e nonostante abbia soltanto un anno in meno di Nadal, Djokovic però sembra non sentire il tempo che passa. Federer si è ritirato ufficialmente nel settembre del 2022, ma era da anni che non riusciva a essere competitivo. Nadal in questi anni ha regalato grandi prestazioni, soprattutto nel suo giardino di casa, il Roland Garros, ma al termine di ogni partita c'è quella sensazione, cavalcata da lui stesso, che possa essere l'ultima, a causa dei tanti problemi fisici che lo tormentano. Djokovic, invece, sembra essere immune da infortuni e cedimenti psicologici, tanto che sorge spontaneo chiedersi: ma è imbattibile? Come si fa a fermarlo? Qualcuno ci riuscirà mai? Questo è il tema di questo approfondimento e per provare a rispondere a queste domande mi sono rivolto a un giornalista, Sandro Modeo, che segue il tennis da anni per diverse testate, tra cui il Corriere della Sera, e che di recente ha pubblicato un libro, edito da 66 and Second, intitolato I tre, Federer, Nadal, Djokovic e il futuro del tennis, dove mette insieme tutto quello che è successo in questi anni ruotando attorno ai tre protagonisti assoluti del tennis moderno. Per capire chi sia Djokovic e se sia realmente imbattibile, bisogna capire cosa sta alla base della sua storia, quale percorso di vita ne ha fatto un tennista formidabile e un uomo dalle scelte discutibili, come per esempio appunto in merito alla scelta di non vaccinarsi. Un tennista che, come spesso accade in questo sport drammaticamente basato sulla mente umana, fa delle sue stesse contraddizioni un elemento di continua forza. Parafrasando Italo Calvino, potremmo dire che da adulti ci si porta dietro quello che ci è successo da bambini, e Djokovic non fa eccezione. Per capire perché è così unico, dobbiamo partire da un campo di periferia da qualche parte, in Serbia, e un incontro di quelli che ti cambiano la vita.
Come lei giustamente ha detto, non è un banale motivo anagrafico, perché la spiegazione è molto più stratificata. Io cerco nel libro di raccontare tutti questi strati dell'unicità di Djokovic, come cerco di raccontare l'unicità degli altri due Big Three. Per quanto riguarda Djokovic, uno dei primi segreti, molto virgolettato, perché se viene tutto razionalizzato in realtà non è un segreto ma una spiegazione causale, sta nell'infanzia molto particolare, dove la precocità del talento, che ovviamente è estesa non solo agli altri due tennisti ma a tutti i grandi talenti dello sport, viene educata in modo molto particolare, cioè una predisposizione genetica che lo rende eccellente in tutte le prestazioni sportive di carattere atletico, a livello di riflessi, a livello di velocità, a livello di elaborazione anche degli stimoli del mondo esterno, eccetera. Si aggiunge il fatto che si imbatte in una maieuta straordinaria che è Jelena Gencic, che è un ex tennista dell'allora ex Jugoslavia, ad altissimo livello, ha vinto un sacco di titoli nazionali, che a un certo punto, una volta ritiratasi, riesce a allestire tantissimi nuovi talenti, basti pensare che è stata l'allenatrice anche di Monica Seles, tra i tanti, e poi è anche nell'attività culturale, fa dei programmi bellissimi nella televisione jugoslava che potrebbero essere presi come equivalenti a mezza via tra il nostro Piero Angela e delle attività culturali più legate alle discipline umanistiche. Quindi una donna straordinaria che viene da una famiglia straordinaria originaria della borghesia austriaca, mescolata poi con la borghesia jugoslava del tempo, vede questo bambino, il piccolo Djokovic, che ha appena 5 anni. È lui che vede i due campi a Kopaunik, che è questa località montana dove in estate vanno i genitori nella casa di vacanza dove c'è anche un negozio. Lui vede questi due campi da tennis, anzi tre poi perché ne viene costruito un altro, in cui la Gencic prepara e addestra i nuovi talenti jugoslavi di quel periodo. Lui rimane ipnotizzato da questi campi e si vede questa faccia vicino alla rete di uno dei campi, e dall'alto Jelena vede questo bambino ipnotizzato, a sua volta è ipnotizzata dal bambino, è come un feedback reciproco. Allora lo avvicina, cominciano a parlare, gli dà un appuntamento per fare delle prove nel pomeriggio di quella stessa giornata, e lì scatta questo straordinario idillio che porterà progressivamente, idillio tecnico oltre che emotivo si intende, che porterà Jelena a correggere tutti i difetti della fisiologia del Djokovic bambino, quindi a vedere per prima per esempio che ha dei deficit visivi, che ha dei deficit nella costituzione e quindi che è molto fragile.
Se qualcuno di voi ha letto Open di Andrea Agassi, magari si può immaginare che Jelena Gencic allenasse il piccolo Nole con migliaia di palline ogni giorno fino a farlo sfinire stramazzato al suolo. Ma vi sbagliate, e di grosso.
E poi pian piano lo educa attraverso la letteratura e soprattutto, che è la parte centrale a cui nel libro do particolare importanza, alla musica classica. può sembrare una cosa eccentrica, esterna, gregaria, fa ascoltare ogni giorno al piccolo Djokovic i più grandi compositori, da Mahler a Mozart, eccetera, eccetera. E un giorno in particolare, nel tardo pomeriggio, rientrati a un allenamento particolarmente pesante, le fa ascoltare l'Ouverture 1812 Tchaikovsky, che è una specie di Guerra e Pace di Tolstoj portato però nella musica. A un certo punto il bambino sente alcuni accordi in mezzo alle campane di questa straordinaria composizione di Tchaikovsky e dice: «Geka, ho la pelle d'oca». A quel punto Geka, come dire, lo istruisce sul piano della cognizione agonistica, dice al piccolo Djokovic: memorizza questa musica, introietta, la falla tua e ricordati di pensarla sempre nel momento in cui tu stai per perdere un match. Se il tuo avversario ha 1-2 match point, tu evoca questa musica o l'equivalente della forza di rinascita di questa musica. Lui lo fa. Ed è una delle tante componenti che, quando noi vediamo queste misteriose resurrezioni, ne abbiamo viste a decine di Djokovic, che sotto i 2-7 il match point dell'avversario, lui esce dall'abisso, risale a vedere la luce. Uno dei tanti motivi di questa sua stratificata forma di resistenza è l'insegnamento di Jelena Genčić di quando era bambino. È uno dei tanti.
Quindi la prossima volta che guardate una partita di Djokovic nel momento in cui sembra più in difficoltà, quasi prossimo alla sconfitta, sappiate che nella sua testa sta risuonando questa musica. E questo vuol dire che ci sono buone possibilità che alla fine quella partita la vinca. Una formazione quindi quasi unica che, sommata a doti fisiche naturali impressionanti, ha prodotto questo tennista che appare invincibile. Jelena Genčić però non è la sola figura che ha inciso su di lui. C'è un altro aspetto. Djokovic è nato nel 1987. Vuol dire che ha appena 4 anni quando quella che era il suo paese, la Jugoslavia, entra in una guerra fratricida che ne causerà la dissoluzione. Quando la NATO bombarda la sua città, Belgrado, Djokovic è un bambino che insegue un sogno, quello di essere un tennista. Fatti del genere, inevitabilmente, rimangono impressi nella mente e quindi nei muscoli di una persona. E questo emerge non solo nel tennis di Djokovic, ma nella sua visione del mondo e quindi delle posizioni da prendere sulle questioni extrasportive.
C'è una trasmissione, c'è una comunicazione tra le due anime o tra i due livelli. Se vogliamo rispondere un po' tecnicamente alla sua unicità, oltre alla sua formazione che ho cercato di riassumere, stiamo parlando di un atleta a una straordinaria prevalenza di massa magra, asciuttissimo, quindi predisposto a una grande resistenza, perché l'accumulo lattacide, per quanto adesso ci siano degli studi che ridimensionano un po' l'importanza dell'accumulo lattacide, però stiamo parlando di un fisico che può reggere 5-6 ore di corsa con basso accumulo lattacide, pensate a un Franco Baresi per dire, e quindi ha un grande vantaggio fisiologico. Sulla sua solidità mentale invece, oltre alla formazione di cui ho parlato, e qui entriamo nel secondo livello di quello che lei descrive della sua unicità, c'entra sicuramente la matrice slava. E stiamo parlando di un atleta che ha una fortissima adesione identitaria, e quando io dico che Djokovic ha più facilità a comunicare con tutto il resto dell'est europeo, non solo con i croati perché la madre è croata, ma in generale con i russi e con tutti gli altri, piuttosto che con l'Occidente, che in effetti per lui è molto virgolettato il nemico, l'avversario, è il suo altrove. Questo è fondamentale per capire uno dei tratti e l'unicità di Djokovic. Ci sono interi trattati sulla durezza slava anche a livello agonistico. È stata descritta nel basket, per esempio, in altre discipline, sia collettive che individuali. Sicuramente questa componente, legata anche per esempio all'ortodossia nella religione, lui che sovvenziona tantissimi dei 2000 monasteri ortodossi che stanno nel sud della Serbia, che per lui è la Serbia il sud, non è il nord, ma è la parte più arcaica, più magica, più fiabesca secondo lui. L'incidenza dell'identità slava e quindi la sua appartenenza è fondamentale. Per fare un esempio un po' brutale, lui ha nei confronti del Kosovo delle posizioni di annessionismo che non sono poi così distanti da quelle che ha Putin nei confronti dell'Ucraina. Cioè è uno slavo che guarda anche alle identità antiche di queste estensioni, naturalmente questo ha destato infinite polemiche non solo tra le popolazioni dell'est, ma in particolare in Occidente, dove tutto questo, interagente col suo Novax, il soprannome che ha, lo presenta come una figura eretica ma anche reazionaria e contundente, come dire, cioè indubbiamente antitetica e scandalosa nell'accezione quasi etimologica del termine.
Questa somma di doti naturali, contesto storico, incontri decisivi ha prodotto questo tennista da 22 titoli dello Slam. Djokovic si è fatto largo in mezzo a due giocatori fenomenali come Nadal e Federer, li ha eguagliati ed è pronto anche a superarli. Ma la forza di Djokovic si vede soprattutto quando divide il campo con tennisti che magari hanno 10 anni in meno di lui, ma che comunque non riescono a batterlo. Sto parlando di quella generazione nata negli anni 90, formata da gente come Zverev, Tsitsipas, Berrettini, Ruud, Kyrgios, che nonostante un talento assoluto ancora vengono, come si dice in gergo, portati a spasso da Djokovic. Un dato a conferma di questo, per dare un'idea, a partire dagli Australian Open del 2020, Djokovic ha trovato in finale di uno slam un tennista della nuova generazione 7 volte. Ha vinto in 6 occasioni, con l'unica eccezione quella sconfitta di cui vi parlavo prima nel 2021 agli US Open con Medvedev, che gli ha negato il grande slam. Quindi, se chi è al suo livello come Federer o Nadal sembrano ormai essere consegnati alla storia, e se chi è nel pieno della carriera, di base, contro di lui perde, possiamo realmente dire che Djokovic sia imbattibile?
Sì, per molti aspetti è imbattibile. Lei ha già tra le righe delineato alcune delle risposte possibili. Uno è il fatto che quella mostruosa competizione, coevoluzione che hanno avuto i tre, ha portato talmente in alto l'asticella da avere, come dire, formato ognuno dei tre a livelli così elevati di agonismo, di tecnica, di combattività, di resistenza, da rendere tutti i competitor largamente distanziati. Tuttavia è vero, nel senso che la conseguenza è che al momento non si intravedono ancora atleti nella loro completezza, quindi fisiologia, forza psicologica, capacità tecnica, resistenza, che siano davvero all'altezza del Joker. La generazione che lei ha citato, che è quella un po' a mezzo, diciamo, gli Tsitsipas, gli Zverev, comincia a essere anche Rublev e diversi altri che conosciamo, rischiano di essere un po' in un limbo, in una terra di nessuno. Sono stati prima bruciati e adesso c'è il rischio che vengano battuti dai Sinner e dagli Alcaraz, di cui comunque aspettiamo le verifiche. Ora, si intravedono queste uccisioni del padre. L'uccisione del padre è quando finalmente qualcuno esercita brutalmente un cambio generazionale, uccidendo anche simbolicamente il dominatore degli anni precedenti. Alcaraz ha vinto l'ultimo USA Open, ma Djokovic non c'era. Diverse volte già Djokovic è stato battuto in tornei minori, anche da Alcaraz, anche da altri tennisti, ma in uno slam o anche in uno dei grandi titoli, tipo gli ATP 1000, eccetera, ancora non si sono viste delle vere uccisioni rituali.
In ogni caso, anche se Djokovic sembra essere un Dorian Gray del tennis che ha firmato un patto col diavolo per rimanere giovane in eterno, anche lui a un certo punto smetterà. E alla luce di tutto quello che abbiamo detto finora, e con ogni probabilità almeno un altro slam lo vincerà, così supererà Nadal a quota 22 e diventerà il tennista più vincente di sempre. Come possiamo quindi non parlare di lui come il GOAT, l'acronimo di Greatest of All Time, con cui si è soliti indicare il più grande di sempre in uno sport? Eppure il GOAT è tale non solo per le vittorie, ma anche per quello che lascia nei ricordi della gente, della simpatia e dell'empatia che il pubblico prova nei suoi confronti. E qui Djokovic scivola, e parecchio. Non ha la grazia di Federer, quel suo tennis fatto di gesti bianchi, per citare il romanzo del più grande narratore italiano di tennis, Gianni Clerici. Non ha nemmeno l'epica di Nadal, quel suo tennis di muscoli e cuore che è capace di generare emozioni in chiunque lo guardi. Djokovic è quello che vince, ma è anche quello che dice no al vaccino, il cui padre si fa vedere insieme ad alcuni sostenitori di Putin, insomma, quello che non piace a nessuno. Quindi siamo davanti a un paradosso. I numeri ne potrebbero fare il più grande di sempre, ma forse non sarebbe così per i tifosi.
In effetti, per molti aspetti, Djokovic rischia di essere un GOAT poco amato. Il più grande, almeno dal punto di vista delle cifre, dei numeri e degli albi d'oro, non c'è dubbio, si avvia a essere tale, anche negli slam, a meno che Nadal non abbia qualche sussulto finale, ma vediamo che le condizioni fisiologiche ormai di Nadal sono francamente preoccupanti, ma vedremo nei prossimi 2 anni come si risolverà. Però questo suo essere, come si diceva prima, scandaloso, eretico, poco amato, è costitutivo, e in parte lui su questo è anche scisso, è quasi schizzoide, nel senso che da un lato lui ha una personalità che desidera indubbiamente di essere incluso e di essere amato come Federer e Nadal, vorrebbe far parte della Trimurti anche nell'accettazione sociale e nell'adesione delle masse, ma dall'altro si compiace anche di essere il Franti, di essere il teppista, di essere quello che appunto il Joker a Gotham City, che a un certo punto diventa l'avversario di Batman e rompe l'idillio della città spaccando quella che è l'armonia sociale. Quindi in realtà è una personalità molto divisa. Lui piangeva molto felice quando, avendo perso il grande slam, il pubblico invoca il suo nome, perché si sentiva finalmente amato come Federer, ma in realtà una parte di sé in questa scissione ama anche non piacere, ama essere odiato.
Se guardiamo al futuro, tralasciando la generazione degli anni 90 che, come dicevamo prima, ha parecchi problemi con Djokovic, non possiamo non parlare di due tennisti, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il primo, nato nel 2003, ha già dimostrato di avere tutti i numeri per dominare il tennis del futuro, tanto che è già stato numero uno della classifica mondiale. Il secondo, classe 2001, è tra i tennisti più talentuosi in assoluto. Noi italiani poi siamo un po' di parte, perché speriamo che possa diventare un grandissimo. Lo speriamo anche perché i suoi numeri e alcune sue prestazioni lo fanno intuire, anche se poi finora gli è sempre mancato qualcosa, soprattutto negli slam. Possiamo quindi guardare a questi due come i padroni del tennis post Djokovic? Una risposta basata unicamente sul talento dice di sì, certamente. Entrambi però, nonostante siano ancora giovanissimi, hanno mostrato dei lati deboli ben precisi e delineati. Ecco cosa manca ad Alcaraz.
Alcaraz proprio adesso stava per tornare numero uno se avesse vinto a Rio contro Norri, ma ha avuto l'ennesimo infortunio. Allora, tra i limiti di Alcaraz, che cominciano a diventare, soprattutto per la sua età, abbastanza preoccupanti, c'è una certa inclinazione agli infortuni, che cominciano a diventare molto numerosi. Lui, sia dopo l'US Open, ma anche prima, ha questa specie di carriera, in proiezione a montagne russe, nel senso che ha dei momenti di exploit straordinario in cui poi sembra che venga fuori il prezzo, venga fuori il conto di queste sue straordinarie performance in serie. Talento che, per il quale io personalmente stravedo, perché ha un tennis a pressing che io trovo esaltante, quasi come il Liverpool di Klopp, il migliore, perché è veramente molto molto seducente. Poi ha questi drop shot particolari che sembrano sospendere il tempo e cambiare scenario con un colpo solo improvvisamente, che sono veramente una delizia. Però è un giocatore che, avendo un alto dispendio di ATP, ha un gioco molto dispendioso muscolarmente e atleticamente, quindi i prossimi anni daranno una risposta su questo.
Sinner invece ha un problema diverso, se vogliamo meno preoccupante da un certo punto di vista, perché se il corpo non regge c'è poco da fare, ma più difficile da curare da un altro, perché se la mente non va è difficile cambiarla. Sinner infatti finora paga soprattutto una tenuta mentale che sembra essere lontana da quella che ha caratterizzato fin dalla tenera età i giocatori come Nadal, Federer e lo stesso Djokovic.
Sinner ha un problema diverso, è molto più asciutto, ha una massa magra tipo Djokovic, quindi ha una grande resistenza, ma come hanno scritto tanti da Panatta, tanti esperti anche di fisiologia del tennis, tende ad avere poca energia nelle ultime parti del tennis a 5-6, cioè è un giocatore che tende a spegnersi. McEnroe, che voleva allenarlo e stava per allenarlo, dice che uno dei problemi di Sinner è una mancanza di vera forza mentale, insomma una volontà di potenza, per dirla in termini un po' altisonanti, deficitaria. È un giocatore ancora affettivamente un pochino inerte, un pochino debole, che dovrebbe diventare agonisticamente più convinto. Però anche qui vedremo le risposte. Pensiamo all'ultimo Wimbledon, dove lui batte Alcaraz giocando una partita straordinaria e perde da Djokovic in una delle tante resurrezioni miracolose del Joker, perché vince i primi due set giocando un tennis straordinario e poi soccombe alla distanza dopo il famoso break toilette, uno dei tanti break toilette di Djokovic, soccombe sfarinandosi completamente. Ora, il problema della tenuta di Sinner all'interno di una partita lunga e il problema degli infortuni di Alcaraz sono due incognite. Il talento in entrambi è evidente, è straordinario.
In conclusione, gli stessi Sinner e Alcaraz si devono guardare dai tennisti ancora più giovani di loro e che già spingono, per evitare di ritrovarsi in un attimo vecchi, come è successo a quelli prima di loro. Non sappiamo cosa accadrà e questo stimolo a scoprire il domani è ciò che ci tiene incollati allo sport, ai suoi protagonisti e alle loro vicende. Intanto, vaccino o altre scellerate scelte personali permettendo, il tennis moderno ha ancora un unico padrone indiscusso, Novak Djokovic. Prima o poi perderà definitivamente e proprio allora dovremo ricordarci di quando Nole, il Joker di Belgrado, era semplicemente imbattibile. Per la notizia bonus parliamo di Michaela Schifrin, la sciatrice americana che vincendo l'ultima gara in Svezia ha stabilito il nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo, 87, una in più del record precedente che resisteva dal 1989. Il New York Times ha dedicato un lungo articolo dal titolo «Come Michaela Schifrin ha vinto più gare di tutti». E dentro viene ripercorsa tutta la sua carriera, in termini di infortuni, difficoltà, miglioramenti, insomma tutto molto tecnico. Nessun gli amori, le foto social e quella passione per, che invece accompagnano gli articoli dei media italiani quando parlano delle nostre atlete. Quanta strada c'è ancora da fare! Avete ascoltato Line, Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.